La fine, dissolvendo gli elementi con l'occhio. Eliseo è stato divinamente condotto dall'altra parte del fiume Giordano, miracolosamente diviso in due, simbolo della divisione immaginaria fra l'uomo e Dio, in un nuovo ordine. Egli fu simbolicamente battezzato nella divinità, il Padre, Figlio e Spirito Santo, completamente rappresentati dal corpo celestiale con cui egli venne in contatto con l'altro lato della riva. Questa è la fine del mondo di cui spesso sentiamo parlare. Il mondo rappresenta quello che è dall'altra parte della divisione immaginaria, un senso di assenza dall'unica e sola vita di Dio. Ora capiamo cosa egli voglia significare quando dice: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Matteo 28:19. Questo non ha niente a che vedere con i riti religiosi di acqua battesimale accompagnati da incantazioni di nomi come male interpretato oggi nel mondo. Coloro che fanno tali cose riceveranno la verità in parabole, queste sono le famose opere morte. C'è solo un insegnante, il Cristo, quindi coloro che vi insegneranno sono quelli che si sono completamente allineati con il Cristo, in modo tale che la divina unzione possa lavorare ed operare tramite loro. La divina istruzione, dall'alto, può solo raggiungere gli uomini sull'altra parte dello spartiacque e raccoglierli fino a Cristo, e molti assemblati in uno, in cui abita la pienezza della Deità. Questo è il battesimo in Cristo, essere completamente immersi in quell'unico corpo celestiale del Dio vivente. Come il profeta Elia che guidò il suo servo attraverso il divario immaginario dell'uomo nel posto dove risiede il corpo divino. Questa è la celeste casa del Padre, in cui ci sono molte dimore, abitazioni non costruite da mani d'uomo, non percepibili con la mente naturale, dove lo Spirito Eterno dice: io vi porterò, riporterò. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. Giovanni 14:2-3. Se potete udire quanto lo Spirito sta dicendo oggi, voi state per essere raccolti ora in quella casa non fatta da mani d'uomo. Come vi arrendete alla gentile voce, state per essere battezzati, immersi nel corpo del divino Io. Per questo motivo egli dice: dove sono io, nelle infinite vette di Dio sarete anche voi. Molti anni prima, questa stessa impresa di attraversare miracolosamente il Giordano fu compiuta quando gli israeliti furono condotti attraverso le acque divinamente ripartite del Giordano nel loro paradiso terrestre, una terra fertilissima ed abbondante di ricchezze nel bel mezzo del deserto. L'attraversamento del divario vorrebbe significare l'entrata nel mondo di Dio, il regno dello Spirito, uscendo da quello dell'uomo. Un'autentica fecondità, l'abolizione della morte come raffigurato dal paradiso di Dio, si realizza solo quando questo divario immaginario è completamente spazzato via, significando che i due devono necessariamente divenire uno, non più uomo e Dio, ma solo Dio. Ora capiamo perché la colonna di nube di gloria di giorno e il fuoco di notte sembrò sparire una volta che gli israeliti misero piede sull'altra riva del Giordano. Lo Spirito sta indicando, per mezzo di allegorie, che essi erano divenuti una sola cosa con la gloria di Dio, non più un corpo indipendente e separato. Durante i loro 40 anni nel deserto, essi erano sopravvissuti toccando quello che era percepito come un corpo estraneo. Nella terra promessa, tuttavia, i due si unirono e divennero uno. In questa nuova esperienza, essi dovevano avere il loro essere in quest'unico corpo, significante e limitata abbondanza. Questo avrebbe significato non più manna dall'esterno, ma piuttosto: io ho vinto, ho superato quella manna, il pane della vita. Non più estrarre acqua dalla roccia, ma piuttosto dal mio essere più intimo scorreranno fiumi d'acqua viva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, Giovanni 7:38. Come il Padre vivente mi ha mandato ed io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangerà di questo pane vivrà in eterno. Giovanni 6:57-58. È tutta questione di riallineamento con l'unico creatore, cioè l'unica sorgente, il suo nome, il Signore. Il discepolo ha creduto ed ora diviene come il Maestro. Il Figlio si è risvegliato all'eterna coscienza del Padre. Un unico corpo nei cieli, un solo spirito, una roccia sola, un solo pane, un'unica vita. E Essere assenti dal corpo esterno, il mondo, e presenti al Signore, è la coscienza che rappresenta il paradiso. Essere presenti al corpo esterno ed assenti al Signore, lo spirito, è paragonabile al fatto di essere ancora dall'altro lato del divario. Questo è ancora il mondo in cui vi insegnano che ci saranno solo tribolazioni e guai. Sappiamo che colui in cui risiede la pienezza della Deità si è manifestato dal lato umano di questo divario, per abolire la morte e separazione da Dio, ed egli ha anche fatto questo portando gli uomini a vedere il grande spettacolo che Eliseo vide dall'altra parte dello spartiacque. Nessun uomo può infatti vedere questo grande spettacolo che vide Eliseo e allo stesso tempo guardare gli idoli. Cosa sono questi idoli? Sono cose che appartengono all'uomo, e se sono cose concepite carnalmente nei cuori dell'uomo mortale in relazione a questo mondo materiale, che provocano la negazione dell'unico Signore della gloria, e di qui la necessità di separarsi dall'uomo e stare solitari nello spirito per fede. Vedendo l'Io glorificato nei cieli, si disperde via tutto il male, quella diabolica sensazione di essere separati da Dio, o il credere che oltre a Dio c'è anche dell'altro. Questo è ciò di cui il figlio di Dio, te stesso, dovrà sempre avere bisogno per stabilire il suo trono per sempre. Proverbi 20:8. Il re, seduto sul trono, dove rende giustizia, dissipa con il suo sguardo ogni male. In quest'ottica, tutto ciò che sottilmente vi nega l'accesso senza ostacoli o vi oscura lo sguardo sul fatto che colui che è la vera vita sia esaltato sopra ogni cosa, può essere ben classificato come maligno. Questo è il diluvio di menzogne che il mondo dell'altra parte dello spartiacque genera nel disordine, facendo sì che gli uomini brancolino nelle tenebre, formulando idoli di se stessi, che non sono altro che invenzioni che non hanno radici nello spirito eterno. Questo per dire che per ascendere e rimanere stabiliti su quel trono supremo, che in questo caso apparì come il celeste carro che Eliseo vide nei cieli, ogni uomo deve avere gli occhi interiori della sua comprensione aperti per vedere la verità. Tutto è ricondotto al riconoscimento di quella vita eterna che è stata manifestata affinché tutti gli uomini la vedano, la gestiscano e la facciano propria, entrando in comunione con essa. Il Signore ha detto al mio Signore: sieda alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Salmo 110:1. Così spesso siamo trascinati via con il fare le cosiddette buone opere per guadagnarci il favore e giungere ad un luogo esaltato o conoscenza in Dio, e così spesso manchiamo nel realizzare che tutto quello che conta a questo fine è sedersi nella calma a udire la voce dello Spirito Eterno. Con una fraseologia spirituale, vedere è udire e viceversa, perché la voce dello Spirito attesta e rende testimonianza di quell'Uno Immacolato che abita nell'eternità, portando l'uomo a vedere questo mistero e quindi divenirne un attivo partecipante. Oltre a questo non c'è nient'altro. Esso ci riporta a ricordare che noi siamo originati proprio da questo Uno, dal principio, prima che questo mondo venisse all'esistenza. Questa è la nostra unica vita. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, ed anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. Giovanni 15:26-27. Ora capiamo perché, contro ogni aspettativa di ragionamento umano, Maria abbia ricevuto il sigillo di approvazione a dispetto della religiosa e zelante Marta. Maria infatti aveva deciso di sedersi tranquillamente ed ascoltare devotamente con il suo intero essere, e così facendo vide la gloria del vivente. Essa era stata incoraggiata ed ispirata dalla voce dello Spirito che le diceva: siedi alla mia destra finché non avrò fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Quale nemico è più grande della morte, l'ultimo nemico che sarà conquistato? Ad ogni uomo che ha orecchie per udire, lo Spirito sta dicendo: siedi pazientemente alla mia destra e contempla la mia gloria finché la morte non ci sarà più. Nutriti tranquillamente dei miei gigli divini o trombe finché le ombre della morte non saranno più. La morte scompare quando questa divisione immaginaria creata dall'uomo non c'è più, quando non ci sono più due corpi distinti, bensì un solo divino corpo nei cieli, quando Dio è tutto in tutti, questa sublime, suprema coscienza rappresenta il cielo. Questa impresa, vincere la morte, è possibile solo quando il re siede alla destra del re. In obbedienza allo Spirito Eterno, continuando a sedere ai piedi di Gesù, una postura che implica il discepolato, e con il suo occhio interiore, ascoltando la divina testimonianza e contemplando la gloria di Dio, Maria riceve qualcosa che non le sarà mai tolto. Essa eredita la vera ed incorruttibile sostanza un corpo, un trono, il carro e un regno senza fine. Come la zelante Marta, stiamo ora capendo perché molti bussano alle porte del paradiso ripetutamente solo per udire le parole «Non vi conosco, andate via da me, voi operatori di iniquità». Matteo 7,23. Marta stava tentando di entrare come una migliorata e rinominata Marta, invece di ricevere l'ammonizione dall'alto e pazientemente permettere allo Spirito di guidarla nel risveglio al celeste corpo di Dio. Nell'ardente rivelazione luminosa dello Spirito, l'umana chiamata Marta deve cessare di esistere e il vero ed autentico uno che è all'origine della creazione di Dio deve emergere. Essa entra da sola e abita al cielo. Maria rimane sempre per imparare, ma non arriva alla consapevole conoscenza della verità, sempre protestando amaramente davanti ai cancelli del cielo e dicendo «Abbiamo digiunato e meditato in lungo e in largo, abbiamo fatto lunghe battaglie spirituali, abbiamo donato ai poveri e convertito tante persone a Cristo, evangelizzando». Certi diranno che hanno fatto tutto il possibile per purificarsi, ma a dispetto di tutte queste cose essi non sembrano passare attraverso i cancelli aperti del cielo. Più si sforzano, più essi scoprono quanto impossibile sia per il proverbiale cammello di passare attraverso la cruna. Da tempo immemorabile molti hanno cercato il modo di purificarsi e divenire uomini migliori, cercando in qualche modo di raggiungere la divinità. Questa ricerca senza fine rimane sfuggente come sempre. Invece di raggiungere questa sacra consapevolezza, essi affondano sempre di più lontano da questa realtà. Molti non riescono a capire le parole «Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è, e chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro». 1 Giovanni 3, 2-3. La mente religiosa, abile a divorare le lettere, leggerà queste parole e cercherà di attendere qualche manifestazione fisica di Gesù nel cielo, sperando di poter poi finalmente fare quel passo avanti desiderato di essere come Lui. Mentre aspetta questa manifestazione, tale mente religiosa formulerà dei modi per essere un uomo migliore, evangelizzando, forse anche digiunando, pagando decime in chiesa ed essendo un membro fedele di un sistema organizzato che diffonde le sue credenze. In tutto ciò, la mente religiosa non riesce a vedere che la rivelazione del Cristo è già apparsa e che quelli che come Eliseo permetteranno ad Elia il profeta, l'unzione interiore, di guidarli dall'altro lato dello spartiacque, stanno attualmente contemplando la gloria di Dio incorporata nel Figlio. Non udrete mai queste cose nel vostro canale televisivo preferito, né lo leggerete sul giornale, neppure lo udrete dai decorati pulpiti delle chiese, perché la sua apparizione rimane sempre come il ladro nella notte. Il ladro agisce mentre tutti dormono e quando essi si svegliano albeggia su di loro la scoperta che hanno avuto visite nella notte. Non fatevi ingannare dalle manifestazioni esteriori, il Signore è Dio. Ovunque voi siate, state in silenzio, aprite gli occhi e vedete il Signore di tutta la terra. State con timore e riverenza alla sua presenza e sappiate che all'infuori di tale presenza non c'è nulla. Ma il Signore è nel suo santo tempio, tutta la terra faccia silenzio davanti a Lui. Abacuc 2,20. Potete resistere abbastanza da allontanarvi da tutto per vedere il tutto. Come i vegliardi e i re seduti sui loro troni assistono alla gloria del vivente, tutti gli uomini devono esercitarsi del continuo a vedere la verità. Apocalisse 4,10. Non avrete altra scelta che quella di conformarvi alla verità non appena la vedrete. Questo atteggiamento è l'unica cosa da fare nel corso dell'eternità, perché facendo questo ogni altra cosa va a posto. Quando il re, te stesso, siede sul suo trono per fede, per vedere il volto del re, il Signore, il corpo del peccato, la bestia, si dissolve nel suo nulla originario, come se non fosse mai esistita. Questo falso senso di sé è dissolto dal fiume di fuoco della luce che emana dall'uno vivente, in modo che l'uomo può solo essere ristabilito in quella vita dell'uno. Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un vegliardo sedersi. Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. Io guardai fino a quando la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto, gettato nel fuoco per essere arso. Daniele 7, 9-11. Questo È lo stesso effetto di dissolvenza emanato dal corpo dei cavalieri ardenti e dal carro di Dio quando Eliseo vide tale spettacolo. Quello che conosciamo da ora è che nel linguaggio spirituale vedere e sentire sono sinonimi uno dell'altro. Un chiaro esempio si vede quando gli apostoli si voltano per vedere la voce della tromba che suona dietro a colui che ha aperto un cancello di alluvione della visione dei molti assemblati nell'uno, l'io sono. Così udire la tromba è come vedere il Cristo glorificato, e come lo vedete siete purificati dalla vostra credenza del vecchio sé, la bestia, e siete convertiti nella stessa immagine, Cristo. L'uomo del peccato, il menzognero e la bestia, insieme al suo mondo formulato lungo i parametri di tempo e di spazio, devono essere dissolti dalla luce di rivelazione dell'unico corpo celeste che riempie tutto in tutti. La vittoria sopra la bestia si ottiene come il figlio si risveglia, siede sul suo trono alla destra del padre e con i suoi occhi interiori della conoscenza contempla colui che siede sul trono sopra tutto e fra tutti. A viso scoperto, come fece Eliseo, state fermi e contemplate la splendente gloria del Dio vivente. Esercitatevi all'ascolto e come farete ciò, vedrete quella cosa non fatta da mani d'uomo, brillante nei cieli. Contemplare quella gloria con il singolo occhio dello spirito è ciò che sprigiona la tanto desiderata purificazione dalle menzogne del mondo esterno. La luce della rivelazione, non i gesti religiosi, è la sola cosa capace di purificare la coscienza contaminata dell'uomo e di presentare il suo immacolato sé di fronte all'eterna presenza. I vecchi cieli e la vecchia terra dell'inglorioso uomo terreno, con i suoi miseri elementi, possono essere dissolti solo per la luce della rivelazione della gloria di Dio. Questo è l'adempimento delle parole di Gesù. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Matteo 24:35. E poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo del regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi, dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Matteo 5:18-20. Il vecchio terrestre mondo illusorio dell'immaginazione umana a cui Gesù si riferiva come cielo e terra devono essere arrotolati come un vestito vecchio, svelando il regno dei cieli, il mondo della vera perfetta creazione di Dio. Solo in questa realtà celeste, conosciuta anche come nuovi cieli e nuova terra, può essere adempiuto il giusto requisito della legge. Tutto ciò che è richiesto dalla legge può essere soddisfatto soltanto nel momento in cui gli uomini si risvegliano alla vita invisibile e spirituale. Il carnale è visibile, deve cedere il passo a ciò che è invisibile e spirituale. La giustizia degli scribi e farisei è semplicemente una serie di standard morali formulati dall'uomo per cercare di adempiere la legge. Lo si vede in tutte le sfere della vita umana, nel governo, nella religione, nella scuola, in famiglia, eccetera. Non c'è nessun bisogno di recitare la legge per voi, perché essa si risveglia automaticamente nell'uomo, come egli scivola in un errore di identità di carne e sangue. È il buon senso di sapere che si dovrebbe amare e non recare danno agli altri. Il dilemma dell'uomo è tuttavia il fatto che egli non può in alcun modo veramente compiere quella legge giusta, non importa quanti tentativi egli faccia, e senza la quale non potrà mai conoscere la vera realizzazione di sé. Nel suo tentativo di adempiere la legge potrebbe a volte apparire giusto davanti agli uomini, ma nel suo cuore egli continua a udire le parole: io non so chi siete, allontanatevi da me, voi tutti che praticate l'iniquità. Tramite la visione e il riconoscimento di colui che è nei cieli, la rivelazione del vero sta sorgendo su tutti gli uomini, facendo sì che essi si risveglino a questa vera giustizia conosciuta di Dio. L'uomo deve sentire, vedere il ruggito della grande tomba che dichiara e proclama alla luce le cose segrete e nascoste di Dio. Il bello di tutto ciò è che dopo lo scioglimento degli elementi un nuovo regno immobile è portato alla luce, un regno di delizie, di pace e di armonia divina viene svelato. Dalle ceneri delle vecchie cose scomparse esce la bellezza del Signore, un mondo dove la vera perfezione può essere trovata, un mondo abitato dal Signore stesso, che è l'unione di molti assemblati nell'uno. Noi possiamo accelerare la venuta del giorno del Signore esercitandoci ad usare il singolo occhio dello Spirito, per vedere solo il Signore in tutte le cose, perché la terra e tutto ciò che vi abita è del Signore. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotte e per pietà, mentre attendete ed affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati ed irreprensibili nella pace. 2 Pietro 3, 10-15. Essere trovati in Lui senza macchia è riscoprire se stessi in mezzo agli innumerevoli cavalieri apparenti come uno solo, il Padre.